qualche bisogno ce ne fosse di un popolo d'uomo. È già facile. L'autore qui proprio con queste negazioni protesta e afferma che i cristiani non sono un nuovo popolo, ma non sono affatto un popolo. Dal popolo di Dio a Dio per tutti i popoli. Non sono affatto un popolo, una razza particolare di uomini che definirebbero uno scenario etnico più o meno pittoresco. Cos'è che fa un popolo? Lingua, comportamento, habitat, costumi specifici. Che cos'è che ha fatto fuori un attimo fa? Lingua, comportamento, habitat, costumi specifici. Quindi certo, non fa affatto un popolo. Per questo provocatoriamente appunto ho intitolato questo incontro dal popolo di Dio al Dio per tutti i popoli. In questa specificità la lettera di Nietzsche si discosta ad esempio da altri autori di apologie, come ad esempio quella della predicazione di Pietro, che aveva diviso l'umanità in tre popoli, razze, stirpi e etnie, sarebbe in greco, a fianco degli altri due popoli, greci e giudei, per cui i cristiani, oggetto della nuova alleanza, prendono posto costituendo un nuovo popolo. Diceva questo autore, ha stabilito una nuova alleanza con noi, infatti, quelle di giudei e di greci sono antiche, ma anche noi lo veneriamo in un modo nuovo. Come terzo popolo siamo i cristiani. E un altro autore, sempre cristiano, Aristide, riprende questo concetto con una concezione ancora più stretta. Per cui i cristiani formano un popolo, una razza di uomini che fa discendere la sua linea genealogica a partire da Cristo, come i barbari da Cronos e Rea, i greci da Eleni, i giudei da Avrano. L'autore della lettera di Onieto è meno teorico e più attento alla vita reale dei cristiani e perciò alle conseguenze concrete di certe affermazioni. Questo bisognerebbe sempre fare. Cosa che ha sbagliato nella sua affermazione, noi dobbiamo fare questo procedimento. Cosa sto dicendo? Quello che mi sembra buono di dire. Se infatti l'intento apologetico degli altri innovatori è buono, perché è buono? Perché hanno scritto così un popolo quando non è vero? Perché se i cristiani sono un popolo come gli altri, allora hanno diritto al rispetto, come ogni altra minoranza etnica, assoggettata all'impero, secondo la concezione di Vito Romano. Vito Romano, e quello era abbastanza avvenuto, rispettava le minoranze etniche, cioè tu, se sei veramente un popolo costituito, puoi continuare con quella religione, questa religione, ricordate che fai le tasse, però, abbiamo diviso bene l'impero delle tasse. Tu stai sottomesso anche della legge del imperatore, e paghi le tasse. Dopodiché, se tu riesci a dimostrare che sei un popolo che c'hai tutte le religioni religiose, le tradizioni culturali, le continui per rispetto. Allora, questi cristiani per farti rispettare, non dicono, ma noi siamo un popolo. E non è vero. Non puoi usare questa forma per farti rispettare, dovrai trovare altri modi, altrimenti rischi di creare degli equivoci. Io dico che attento alla realtà, non alle teorie, vedete, no? Difensive, cioè, ma la realtà della sua comunità cristiana dice che perché non è un popolo. Diventa quasi subito il pericolo di fare dei cristiani un popolo può significare fare un ghetto. E la storia gli ha dato ragione, perché l'accentuazione di questa idea di nuovo popolo di Dio ha comportato per noi l'idea di una società cristiana o addirittura di stati cristiani, con tutte le conseguenze nefaste che conosciamo. Ma non solo, l'autore dell'Avvenimento si preoccupa anche di bocciare il concetto che i cristiani siano anche lontanamente un gruppo esclusivo di persone che pensano soltanto a se stesse. Questo è tipico del popolo, no? Io sono un popolo, quindi tra di noi gli altri saranno la Lega, doccia. I cristiani, la parola non è poco aumentata, i cristiani infatti non vogliono per niente né costruirti ambienti su misura, né differenziarti dagli altri utilizzando un linguaggio esclusivo da iniziati, pensate, no? Invece come questo si crea, né atteggiarsi a superiorità dello stile di vita quotidiano. E che tengono fuori insomma né quello che chiameremo una setta, né un gruppo, né un movimento orgoglioso della propria università, della completezza della propria dottrina e sicuro della propria autosufficienza. Forse la lettera di Nello poteva scrivere la caratteristica. Qual è dunque l'autocoscienza che la comunità dell'autore dell'avvenimento ha se non è tutto questo? Pensate, che diciamo, ci avrei voluto la lettera. Allora, la comunità cristiana, che ti aspi guardando la sua chiesa, egli la vede come una presenza apparentemente, sottolineo questa parola perché ci troveremo più dettagliatamente, apparentemente insignificante, apparentemente, sappiamo, gente sparsa e dettagliata, gente che nessun segno distintivo può fare individuare come diverso dagli altri. E ciò fa capire non avviene per caso, perché così purtroppo ho avuto la sorte, come i ruini che qualche volta si ammalta, appunto non ci sia questo. Questa dispersione dell'anonimato, egli ce la presenta con delle caratteristiche specifiche di questa nuova realtà rappresentata dai cristiani. Ciò che potrebbe far distinguere questo gruppo non è poi neanche una filosofia particolare, l'avete appena detto, non si riesce a trovare tra di loro nessun insegnamento dovuto alla riflessione, alla genialità di uomini particolarmente dotati, né alcuna verità filosofica umana come succede con altri. Non si riconosce neanche dalla dottrina. Non c'è una dottrina cristiana. C'è un messaggio di Gesù, ma non una dottrina cristiana. C'è un messaggio divino. La loro aggregazione non è di natura ideologica. E non si basa sull'idea geniale di ordine filosofico che si presenti come la soluzione degli eterni problemi dell'umanità. Emerge così un quadro ancora più completo. Non solo i cristiani sono anonimi quanto a patria, lingua, modalità di vita e comportamento, ma sono, come tutti gli altri, anche da un punto di vista intellettuale. In altre parole, la loro non è neppure una nuova filosofia o ideologia. Questi sono così i preconcetti o le precomprensioni di cui occorreva liberarsi per mostrare il vero volto di questa nuova realtà. Preconcetti, precomprensioni dell'ambiente pagano a cui apparteneva Gelieto, ma che purtroppo hanno fatto il capolino di nuovo della Chiesa, modificando il volto reale quando essa è stata difesa, ma anche soggiogata dal potere politico. È sempre stato un grave danno. Mostrando dunque ciò che la comunità cristiana non è, l'autore basta descrivere ciò che essa è, con un'affermazione formidabile, che guarda caso non c'è una traduzione italiana che rispetti l'originale greco. Guarda caso, perché quando non si capisce si traduce male, anche se quel termine, con l'idea in greco, c'ha un solo significato, spesso per il greco molto complicato, ma con l'idea vuol dire soltanto cittadinanza, polis è la città, e con l'idea è appartenere alla città, quindi è la cittadinanza, il partecipare alla vita civile. Non ci sono altre sfumature che fa parola. Oh, tutti la cambiano, è spaventoso. Mostrano un modo straordinario, e bisogna proprio ammetterlo, paradossale, di essere cittadini. Non di avere, come traducono tutti, un loro stile di vita, ma non dai, appena contestato quello. Un modo paradossale, straordinario, non di essere di far loro comunità, ma di essere come tutti gli altri, di essere normali cittadini. Quello che distingue non è il non essere dei normali cittadini, è di vivere questa cittadinanza in modo, vedremo cosa vuol dire, straordinario e bisogna proprio ammetterlo, paradossale. Cosa vuol dire con questi due termini? Essi non sono nulla di diverso da tutti gli altri cittadini dell'impero, ma lo sono in modo straordinario e paradossale. L'aggettivo straordinario ci viene in mente il meraviglioso, Ma nella sua radice greca chiama anche il sacro e l'intervento divino inatteso nelle vicende umane. Il miracolo, potremmo dire, dei cristiani è poi paradossale, perché nella presenza concreta dei cristiani il sacro si manifesta nel modo più altamente profano che si possa mai immaginare. Capite cosa sta dicendo quest'uomo? Quello che normalmente è la sacralità, cioè quello che è tirato via da presso, perché sacro proprio vuol dire separato, il mondo di Dio è separato da quello umano, no? Come Cristo, quello che ha detto, questo modo di la sacralità sta nel profano, sta nel quotidiano, non sta in qualcosa di fatto a parte da quello che vivono tutti gli altri, sta nel modo con cui vive in maniera più profonda, sacra, quella profanità che vivono tutti gli altri. Il sacro e profano si vive da come lo vivi, non da come è, da quello che è. Addirittura si confonde, sparisce il cristiano nella massa profana. Il sacro che rappresenta la sfera della comunicazione con Dio, dunque la separazione per eccellenza, secondo il significato delle termine, per il cristiano annullato. La comunicazione e la comunione con Dio non conosce più la distinzione tra sacro e profano. Tutto l'agire della comunità dei credenti è sacro e santo, perché sotto la mozione dello Spirito Santo, anche se si attua tutto in ambiente cosiddetto profano. Non sono i luoghi, rivoluzione copernicana di Gesù, non sono i luoghi o gli oggetti a santificare l'uomo, ma la presenza dei santi a santificare i luoghi. Il tempio non è più tempio, perché il tempio si va al tempio per essere santificati. È quella pietra santa, è quel luogo santo che se tu ci vai dentro ti santifica in tutte le regioni. La chiesa si chiama chiesa invece, luogo della convocazione, perché quelli che ci vanno dentro sono il tempio, lo Spirito Santo per essere di loro, e tutto più sono loro che santificano quelle pietre, sono i cristiani che santificano la chiesa, se no la chiesa sarebbe una costruzione qualunque. Non è la chiesa che santifica il cristiano, è il cristiano che santifica il cristiano, perché lui è il tempio, lo Spirito Santo non sta in chiesa, sta dentro di te. Non sono gli ambienti a santificare gli uomini, ma sono gli uomini plasmati dallo Spirito a santificare gli ambienti. Questo è il miracolo compiuto dai cristiani dell'impero romano. Allora che trasforma un tempio da cucina, perché ci sono dentro io che sono il tempio. E può essere più santa una cucina che una chiesa. Dipende da me, non dal luogo. Il cristiano non sente affatto l'imperativo allora comune, ma forse sempre, dell'emergere tramite la repressione e la morte degli altri. I cristiani non desiderano neppure emergere, non importa proprio, di far apparire qualche cosa. I cristiani sentono il dovere di radicarsi in una parte precisa, assumendosi con responsabilità tutti gli impegni che questo comporta, ma rivendicano anche il diritto alla libertà di sentirsi cittadini del mondo, capaci, avete letto, di trasformare ogni luogo straniero in patria e dunque di non assolutizzare né idolatrare alcuna patria, rivendicando anche la libertà di sentire ogni patria come straniera, quando essa è vittima dell'ideologia patriottica che non vede in essa solo un nucleo gestibile della società umana, questo potrebbe essere una visione corretta di patria, ma una fonte di divisione di supremazia fra gli uomini, patria contro patria. Non autonomia locale, per capirci in termini moderni, che è anche corretto, no, è giusto che le cose siano gestibili, non siano emergenti, ma non funziona niente, quindi ci siano chi condivide una cultura, una lingua, anche la sua, questa sua configurazione, ma non quando questo diventa motivo perché una patria è superiore o inferiore all'altra o si va appunto a esportare la democrazia con le bombe. Il paradosso cristiano consiste perciò nella fedeltà di questa terra. Gli uomini del cielo, i cristiani, sono i più fedeli a questa terra. Abitando in differente rete, città greche o barbare, vivono come vivono gli altri, conformandosi nel cibo, nel vestito e in tutto il resto ai costumi del luogo che abita. Niente cucina e cucina, niente premiati di tuo tipo, quello che mangia gli altri lo mangi tu, quello che mangi gli altri lo mangi tu, né poche donne che sono grave, quello che la lingua che parla gli altri la parli con già la lingua del cristiano. Ma fedeltà che non conosce assoluti ideologici, questo sì. Abitano nella propria patria da stranieri, condividono tutti i cittadini, ma restano fuori da tutto come se fossero ospiti. L'assolutismo, niente. Ogni terra straniera è loro patria e ogni loro patria è terra straniera. Tutto è relativo. Mi dispiace per la vita del relativismo di Rastignariana memoria, ma tutto è relativo. Mi amo, io sono un cittadino, ma fino a un certo punto. Fino al punto in cui questa cittadinanza mi chiede di essere un altro cittadino, che è di porsi, per esempio, in conflitto con altre parti, e così via. L'autore dell'Avvenimento mostra che non esiste alcun modo particolare di essere cittadini cristiani, mentre diventi la loro libertà a essere non cittadini di strutture sociali che pretendono di assolutizzare se stesse a danno dell'uomo. Quindi, quando è a favore dell'uomo, tutte le strutture sociali che possiamo inventare in questo mondo, ben vengono e ci lavorano a piedi i cristiani, come tutti gli altri. Anzi, se possibile anche con maggiore impegno, ma se questa è contraria all'uomo, loro richiamano la loro libertà di coscienza e non collaborano più alle strutture che modernamente sono chiamate strutture di peccato, tutte quelle strutture sociali, ideologiche, che opprimono l'uomo. Su queste sono obiettori di coscienza. L'autore di questo scritto non si interessa solo della vita sociale o politica della comunità cristiana, ma mostra anche come la vita cristiana sia paradossale nell'essere una vita del tutto normale, come quella di un'altra persona, inserita nei tempi, negli spazi dell'ordinario e della quotidianità, e tuttavia capace di esprimere valori tutt'altro che scontati, di cui un elenco di contrapposizione, mentre per alcuni aspetti sembrano confondersi con qualunque altro uomo o donna, per altri sono inconfondibili. In che cosa consisterà la via di separazione? Proviamo a riconoscere insieme. Contraggono nocche come tutti gli altri, mettono al mondo i figli, ma non espongono gli altri. Hanno in comune la tavola, il bandita, non il letto. Pur essendo di capo non vivono secondo le leggi della carne. Si occupano delle cose della terra, ma hanno la cittadinanza del cielo. Obbediscono alle leggi dello Stato, ma assumono con la propria vita quella legge. L'importanza da essere attribuita al valore inestimabile della vita umana li contraddistingue. Pur essendo padre e madre come tutti gli altri, non espongono i figli, architetti, quando il figlio faceva tanto, si buttava giù, da Ardea al Taicento e così via, si mettevano i cassonetti, non sono nel modello, purtroppo. Sanno discendere con estrema finezza ciò che va messo in comune nella gioia fraterna, come un pasto conviviale, da ciò che fa parte dell'intimità della vita personale e che va costruita di peso, si mette in comune il letto. Il paradosso cristiano in definitiva sta proprio qui. Si occupano delle cose della terra, ma hanno la cittadinanza sul cielo. La terra è vissuta in tutta la sua pienezza, ma non è assolutizzata. L'obbedienza alle leggi non impedisce loro di superare le leggi con la propria vita, perché l'amore non è mai schiavo di nessuna legge. Pur essendo di carne non vivono secondo le leggi della carne. La legge della carne, secondo il vocabolario di San Paolo, è l'egoismo, che si contrappone alla legge dello spirito, che è l'amore. Sono quest'ultimo perciò il primato nella genere dei cristiani. Di qui nasce l'identificazione con autorità e che mostra quanto la parola di Dio abbia informato, più di ogni altra proposta culturale, la vita di queste prime comunità cristiane. Tanto che alcuni critici moderni hanno intravisto in questo testo quando una sorta di spiegazione vissuta e cosciente di alcuni testi di Paolo, per esempio la seconda Corinzi 6-9, la prima Corinzi 4, la seconda Corinzi 7. Questi testi di Paolo sarebbero pertanto stati compresi in maniera così profonda e così vera perché la comunità cristiana dell'Avvenimento viveva nello stesso clima che era supposto da quei testi e perciò fu capace di conoscere e comprendere per mezzo della propria esperienza quello che con l'uso esclusivo della ragione non sarebbe mai riuscito a conoscere né altro più a capire quando le cose si vivono. Amano tutti nonostante ricevono persecuzioni da tutti, ignorati oppure condannati, messi a morte per tenuti in vita, impoveriscono ma arricchiscono molti, bisognosi di tutti sovrabbondano in tutto, disonorati del disprezzo coronati di gloria, bestemmiati dichiarati giusti, ingiuriati benedito, maltrattati rispetto. Pur facendo del bene vengono puniti come delinquenti, ma godono della punizione quasi avessero il regalo la vita. Combattuti dagli ebrei come gente strana, vengono cacciati anche dai greci, eppure chi li odia non sa indicare la casa di tanti municipi. Stando sulle scatole a volte, però nessuno sa dire il perché. Perché? Perché facendo del bene questo bene non piace. Perché scombina i progetti dei potenti. Maria ci ha rivelato il Signore per questo nel Magnificat. Al termine del capitolo 5 dell'Avvenimento, il quadro della vita quotidiana dei cristiani è molto chiaro. Non esiste nulla che distingua dagli altri uomini se non il distintivo dell'amore. È arrivato con estrema linearità al punto, che non è altro cos'è il distintivo dell'amore. Un modo straordinario e paradossale di vivere l'attività ordinaria di tutti gli altri uomini. Non devi fare un'attività diretta, devi vivere con amore qualunque attività normale del tuo quotidiano. Ecco cosa vuol dire essere cristiani. Ma nel capitolo 6 l'autore ci libera da un altro fraintendimento comune alle persone religiose. Questo modo straordinario e paradossale di vivere il quotidiano non fonda nessuna pretesa di superiorità che possa anche solo lontanamente avvallare l'ipotesi di una tentazione di potere o anche solo la pretesa di un'autarchia maestra che detta l'impongo i propri modelli di vita agli altri. Devono, come diceva Gesù, aspirare agli altri, non imporsi sugli altri. Sappiate che credo che è bello, Tertulliano, questo padre da qui del secondo secolo diceva, sapete cosa succede? Che i pagani ci erano, porca miseria, noi stiamo a smattirci tutto il giorno per essere felici e allora ci facciamo le scarpe tra di noi, no, cerchiamo di prendere i primi posti, no, no, no. E a essere felici ci riusciamo, si scarpe, niente prima niente dei primi posti, niente prima niente dei soldi, tutti sono felici, ma com'è? E allora andavano a chiedere ai cristiani che rampa di storia era questa. Questa è l'evangelizzazione. No, perché? Leggiamo il testo. A dirle in breve, come l'anima nel corpo, così nel mondo sono cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo, e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è nel corpo. Vado a soffrire. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono nel mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La propria fine. Prendendo in prestito dalla filosofia dell'epoca la distinzione dell'uomo di anima e corpo, sappiamo che filosoficamente non è corretta, ma in questo caso non va dando, l'autore la usa per la stretta somiglianza che la apparenta con l'essere nel mondo dei cristiani. Essere nel mondo, ma non del mondo. non gli si appartiene, si appartiene a Dio. È la parte invisibile, è la parte invisibile di una realtà visibile. I cristiani sono degli invisibili, che rendono però visibile l'amore di Dio. L'invisibile. Fin qui nulla di diverso da quanto abbiamo affermato prima. Anche la contrapposizione che seguirà parlando il corpo, visti secondo la filosofia di allora, cioè che la platonica, un conflitto del corpo che si accanisce direttamente contro l'anima, non contiene novità rispetto a quanto detto sopra. Degna attenzione invece è l'affermazione del versetto 7. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come una prigione, ma essi sostengono il mondo. Senza soffermarci su questa idea filosofica antica del corpo come prigione dell'anima, che certamente il cristiano non può accettare, però è significativo tuttavia che l'autore la usi per fare un paragone con l'atteggiamento dei cristiani nei confronti del mondo. Che altro sta usando, perché questo autore sta parlando a uno che di filosofia se ne intende, è niente. E allora si sta cercando dei paragoni nella sua cultura che fosse più adeguata, anche se poi in realtà la filosofia non lo vede. Questi, secondo la Vieneto, i cristiani non utilizzano la loro collocazione nel mondo perverso per guadagnare meriti e profitto per sé agli occhi di Dio. No? Ma al contrario, per realizzare una fecondità degli altri, per il mondo stesso. Questa tesi è ancora più messa in rilievo nella volta finale. Dio li ha messi nel mondo, leggendo, Dio li ha messi, scusate, i cristiani, in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. Pensate alla responsabilità che ci ha affidato il Signore. Essere cristiani non è solo occupati a fare la propria salvezza, come dice ancora una certa pietà moderna, dimentica di queste grandi prospettive grandiose, no? Io la mia santità, tutto il mio, la mia santità, il mio cammino di perfezione, la mia salvezza. Non c'è nessuna cosa salvezza, o c'è la salvezza per tutti, non c'è mai una cosa salvezza, caro mio. Ma giocare un ruolo nel mondo, essere cristiano non è essere occupati a fare la propria salvezza, ma giocare un ruolo nel mondo, il suo ruolo, quello che spetta al cristiano nel posto in cui Dio ha chiamato. Non possiamo neanche fare più che dire, ma te fatica, si fa fatica, andiamo di là. No, caro, qui ti devi impegnare, in questo, a cambiare questa società, qui ti trovi ancora e ancora, ti trovi a Bergamo, ti trovi in quel quartiere, a Palermo e a Palermo. Ti trovi alla bagheria con la e lì è quello il luogo che devi trasformare, non l'altro. Nell'altro c'è un altro cristiano chiamato a te. Poi naturalmente se c'è un luogo dove non c'è nessuno andrai a soffrire, è chiaro, ci sarà una griglia, ma te, la filosofia pagana riconosceva questo ruolo a Dio. Che cos'è Dio? Dice il grande filosofo latino Seneca, l'atto universale. E anche i filosofi di altre scuole hanno d'accordo con lui, ognuno ha la propria prospettiva nel cercare di riconoscere a quest'anima, lo spirito divino, il ruolo di conduttore e la forza di mantenere l'universo. Attenzione, l'autore della lettera di Agnetto sposta questo ruolo e questa forza da Dio ai cristiani. Ha utilizzato proprio gli stessi termini che i pagani, i filosofi pagani, che Agnetto poteva capire benissimo, attribuivano a Dio, per dire quello che è il ruolo che i pagani hanno sempre pensato che dovesse essere il ruolo di Dio in questa storia. Ebbene, il cristianesimo, Dio, questo ruolo di Dio nella storia, l'ha affidato a voi, ai cristiani. Non l'ho fatto la bacchetta magica dall'alto di cielo, ossia ci saranno fulmini alla Maria di Teos. Dio opera dove opera un uomo. C'è un bellissimo detto di un anonimo patristico che dice: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani. Cristo non ha piedi, soltanto i nostri piedi. sembrerebbe quasi una bestemmia il ruolo di Dio fatto dagli uomini, se non fosse proprio il Vangelo ad autorizzarlo. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, Matteo 5, no? Ma in cui Gesù opera la stessa trasposizione da due discepoli. Cosa dice in Giovanni 8,12? Io sono la luce del mondo. Matteo 8, Matteo 5, voi siete la luce del mondo. Questa è la sacralità della Chiesa. Il punto di partenza, perciò, del pensiero dell'avvenimento è biblico. Essa ha la sua radice della rivelazione e trova il consenso scritto delle altre prime apologie cristiane che dicono la stessa cosa. Potete leggere l'apologia dei Risi al capitolo 15, l'apologia di Giustino al capitolo 7, potete vedere la stessa cosa. Si potrebbe inoltre dimostrare anche come questo testo persiste in tutti gli apologeti, anche in Tertulliano e di Porto, anche se è un testo proprio esattamente così, ma c'è questo, ma il senso è lo stesso. Ma bisogna notare che in questi altri il tema si impoverisce e perde di novità in questo ultimo due capitoli, perché compare l'idea dei cristiani come paraculti, invece che come fermento della società. E purtroppo questo tema nella tradizione patristica finirà per scadere ancora di più, perché questo ruolo non era più riconosciuto a tutti i cristiani. Già abbiamo visto che c'è una bella deviazione tra l'essere fermento e l'essere paraculti. Ma poi per chi giusto paraculti finisce per essere attribuito a un elite. E così, anche se ancora in Novecento troviamo espressioni simili all'avvenimento, e fino al IV secolo continua questa tradizione già con Giovanni, già nel V secolo, alla fine del IV secolo, con Giovanni Crisostomo e Timoteo d'Alessandria, questo ruolo è diventato appannaggio solo dei monaci. E infatti quando si parla di paraculti si rappresentano le monache, le creature, non è vero? È chiarissimo che a causa di questi, i monaci, il mondo si tiene in piedi e per la loro intercessione regge la vita umana e prende valore agli occhi di Dio. Vedete come gli scontri grandiosi sono diventati una sciocchezza. Se la comunità cristiana, da un periodo storico molto importante di passaggio, se la comunità cristiana non vive, non riflette più sul tessuto, riflette sul teorico e le teorie andando. Dispiace, ma così. Ricapitolando, per l'avvenimento non esiste nulla che distingue i cristiani dagli altri uomini, se non il distintivo dell'amore. Distintivo però che non li fa sentire affatto superiore agli altri uomini, né li atteggia maestri che tentano in fondo i propri maestri di tagli altri, ma che li abilita unicamente a fermentare tutte le realtà perché crescano anch'esse nell'amore. Un ultimo elemento che occorre sottolineare in questo meraviglioso insegnamento che ci offre l'avvenimento è che forse anche il termine distintivo che ho appena usato, anche se per l'amore, non è più appropriato per parlare di questa qualità specifica dei cristiani. L'autore, dicevo, all'inizio riporta gli interrogativi che Dionisio, il quale si accinge ad apprendere la legione cristiana, gli pone. Fra questi il settimo era così espresso: che è questo tenero amore che si hanno gli uni per gli altri, tenero amore, questo è quello che appariva agli occhi dei pagani, tenero amore, e fra chi gli uni è così. Sappiamo anche altri scritti di altri autori che ciò che colpiva il molti pagani era questa controtendenza espressa dall'amore. Questo amore fraterno che traspariva dall'interno della comunità appariva in evidente contrasto con quello che sembrava il normale modo di vivere pagano, il suo costume, il suo abituale comportamento sociale. Per Tertulliano, dicevo, e qui adesso nel testo, l'apologia 39.7, rileva questo stupore dei pagani e dice: vedi come si amano tra di loro e sono pronti a morire l'uno per l'altro. E sono felici in questa situazione, perché noi che cerchiamo il successo, il potere, i soldi, siamo quelli. Il termine greco, che l'autore della biglietta usa per parlare dell'amore cristiano, la lingua greca classica, indica non è né agape né eros, è filosturgia. Filosturgia, lo scrivo in italiano, perché bisognerebbe mettere anche l'acca, perché in greco non ce la vedo, però in greco si chia, non è cina, lo scrittia, in giro non c'era cina. Filostorchia. Filostorchia. Vabbè, dopo. Indica un sentimento di amore, perché è diverso da quelli normali. Indica un sentimento di amore pieno di tenerezza, di premura, di affetto profondo, come quello che lega il padre e la madre ai figli, o i figli ai propri genitori, o come quello che vincola un rapporto tra fratelli e sorelle, cioè insomma tra consanguini, e l'amore tra consanguini. San Paolo, nella lettera Romani, lo usa per esprimere il tipo di amore che deve esistere tra i cristiani, perché anch'essi sono fratelli, non per il legame di sangue, ma per la fede in Cristo. Quindi è quell'amore che c'entra i fratelli. Paolo usa qui questo termine come aggettivo, siate affettuosi, che è normalmente tradotto, nella fraternità gli uni verso gli altri, è un amore d'affetto, come quello che ti scattura il tuo fratello. È chiaro perciò che anche a mio nieto non sfugge il contenuto di questo amore, per cui la domanda sembrerebbe intendersi più che è questo pieno amore che si hanno gli uni per gli altri, lo sa che lui cos'era questo amore, la domanda in realtà va compresa così, che cos'è che spinge i cristiani ad amarsi tra loro come fossero consanguini, teneramente uniti e legati da un affetto profondo? Se questi non sono fratelli, perché si amano come fratelli? Questa è la domanda di Dionietto, no? Come può scaturire un sentimento così addirittura affettivo quando non c'è un legame di sangue? Questo lo sottolinea. L'autore risponde al capitolo 10, potete leggere. Come non amerai colui che ti ha tanto amato, ad amarlo diventerai imitatore della sua bontà e non ti meraviglierai se l'uomo può diventare imitatore di Dio. Non può, volendolo lui, l'uomo. È all'inizio, perché l'ho citato anche all'inizio. Capitolo 10. Come non amerai colui che ti ha tanto amato? Amarlo diventerai imitatore della sua bontà e non ti meraviglierai se l'uomo può diventare imitatore di Dio. Non può, volendolo lui, l'uomo. Non sia felice nell'opprimere il prossimo, nel voler ottenere più dei deboli, arricchirsi e tiranneggiare gli inferiori, in questo nessuno può imitare Dio. Sono cose lontane dalla sua grandezza. Ma chi prende sui sempre del prossimo, ciò che è superiore, cerca di verificare l'inferiore. Chi dando a chi ha necessità ciò che ha ricevuto da Dio è come un Dio per i verificati, egli è imitatore di Dio. Allora, stando sulla terra, contemplerai perché Dio regna nei cieli, allora comincerai a parlare dei misteri di Dio. Credo che questo passo sia di una tale chiarezza da non richiedere commenti. Quello che stupisce invece è che l'autore ha risposto solo per metà, avete fatto caso? Egli ha motivato perché i cristiani amano, perché appunto sono imitatori di Dio che amano, ma non perché sì amano così teneramente l'un l'altro, come gli aveva chiesto per niente. Non c'è una parola, questa è la risposta, capitolo 10 è la risposta, se non controllare questa risposta. Non è la risposta. Allora forse non si tratta di una risposta a metà, ma di una correzione che l'autore fa alla domanda di Agnello. Non sai che le domande sono giuste. Allora non solo gli devi correggere, gli devi rispondere. Alle volte gli devi correggere. In tutta la traduzione dell'opera, infatti, egli non parla mai dei cristiani come oggetto dell'amore di altri cristiani, mentre abbiamo già visto nel capitolo 5, egli afferma categoricamente: essi, cristiani, amano tutti, tutti. Certamente, in questo tutti, speriamo che ci siano così anche cristiani. Chiaro. A Gesù ci chiede che cosa consista, o perché esista un tenero amore che leghi i cristiani gli uni agli altri, l'autore dell'etica, che si trattavano tutti, perché questo amore sta nella normalità, come hanno tutti amore i cristiani, che se può sembrare più appariscente la reciprocità nell'amore, che rafforza ancora di più questa controtendenza rispetto al costume pagano, espressa dall'amore cristiano, essa non ha nulla di selettivo. È chiaro, i cristiani amano tutti, amano anche gli altri cristiani, quindi mentre il non cristiano alle volte non è reciproco, non risponde a questo amore con altrettanto amore, il cristiano che ama, ama anche il cristiano che lo ama, e quindi si crea una reciprocità che non va bene mai. Ma non è voluta, non ci si ama gli uni gli altri in una maniera diversa da come si ama. Noi ci amiamo come cristiani e poi andiamo ad amare in maniera diversa gli altri. No, caro, è lo stesso amore che dovrebbe essere sempre di reciprocità, ma purtroppo non lo è. E io lo dono anche quando non c'è reciprocità. Ma non c'è un amore diverso per il cristiano, un amore diverso per i pagani. Guarda. Un buon insegnamento anche per quei movimenti ecclesiali del nostro tempo che spandevano come testimonianza cristiana il loro ghetto di amore fraterno. Attenti a quelli che vogliono far credere che questa è testimonianza cristiana, che noi ci amiamo in una maniera diversa da come siamo negli altri. Questo è un mio amore gratuito e condizionato, non è più la volontà. Questo è lo stesso ghetto che può fare la famiglia. Ieri l'ha fatto vedere come Gesù contestava la famiglia Riccardo. Si può ricreare con lo stesso ghetto, ma non è una fatta. Il pensiero dell'autore della Bibbia era un posto. L'unica testimonianza è l'amore per tutti. Questa è la testimonianza cristiana. Saranno gli altri ad accorgersi che forse solo dai cristiani questo amore è ricambiato. Ma non è donato perché sia ricambiato. Altrimenti ci dice il Vangelo, così fanno pure i pagani. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete, non fanno così anche i pagani. Non solo dunque amore inteso come affettuosa amorevolezza, ma espressione di quell'amore universale assoluto che si fonda su Dio e di stesso amore. E che lega Dio all'uomo, evoca e comprende la fede dell'uomo in Dio e la conseguente applicazione di tale fede nella carità è donazione senza riserve, condizione di grazia. Amore verso tutti, come abbiamo visto che l'autore non pone lì un tutti che comprende l'amore del nemico, del persecutore, di colui che nei confronti dei cristiani ha fatto la forza di ostilità, di inimicizia, che ha espresso una volontà di condanna e di guerra, un tutti che comprende i giudei che combattono i cristiani con forza di strada, e i greci che scatenano contro i cristiani la persecuzione. Dell'amore reciproco, dunque, dall'amore reciproco all'amore dell'altro in quanto tale. Questa è la caratteristica del cristiano. Dalla comunione fraterna a quella con tutti gli uomini. Non spetta a coloro che credono in Cristo stabilire inimicizie o ostilità, creare barriere o confini, condividere tesi di emarginazione o di razzismo, creare degli eletti e dei ripudiati, andare a dire se bisogna che prima fanno le moschee loro in Arabia, perché poi noi facciano le chiese in Arabia, perché noi gli permettiamo di fare le moschee in Italia. Non sta così tanto ragione. Spetta invece al cristiano combattere per accogliere chiunque non sia me stesso. Un'accoglienza che è ancora facile e che si confonde anche con il solo rispetto dell'altro, quando si tratta di accogliere la nostra comunità o il diverso, che pure fa ancora tanta ripulsa nella nostra società, ma che diventa davvero amore per tutti, come lo definisce il nostro autore, quando cerca di intessere rapporti di comunione. cultura del Dio non solo non ha la mia pelle, la mia lingua, la mia cultura, ma anche e soprattutto se non ha ricevuto il mio battesimo e anche se addirittura contro il mio battesimo e contro il mio Dio bestemmia con la bocca e con le azioni. Perché questa è la realtà nella quale è immerso o fuori del rendimento. Queste sono le persone che la comunità cristiana ama, quelle delle facilità. Nessun distintivo dunque resta per i cristiani. Perseguitati, beneficiati, cioè avete presente, abbiamo appena letto, non c'è solo per ripeto. Nessun distintivo dunque resta per i cristiani. Nulla li distingue esteriormente dagli altri. Eppure essi sono essenziali in questo scomparire in mezzo agli altri perché questi crescano nell'amore. Questo è il messaggio così antico e sempre attuale dell'avvenimento, che non finisce di stupirci di fronte alle innumerevoli tentazioni che hanno provato, continuano a cercare di sedurre la Chiesa, confondendo fermento e testimonianza, visibilità e invisibilità. Questa riflessione nata dall'esperienza della comunità cristiana del secondo secolo non dobbiamo tuttavia pensare che sia frutto delle intuizioni spiritualate di un teologo, appunto io ho preso solo un testo, no? Ma della riflessione della comunità su ciò che viveva e che infatti trova riscontro nelle descrizioni anche di altri autori, che naturalmente non ho potuto portarli in contemporanea, se no facciamo tutta la settimana di riflessione su quello. Ad esempio nel pastore di Erma, più o meno contemporaneo. E sentite che testo bellissimo con il quale concludo. Mi mostrò molti alberi senza foglie che mi sembravano quasi secchi. Erano tutti uguali. Mi dice, vedi questi alberi? Li vedo tutti uguali e secchi. Mi risponde, gli alberi che vedi sono gli abitanti di questo mondo. Perché sono come secchi? Perché sono come secchi e uguali? Perché in questo mondo non si vedono né i giusti né i peccatori, ma sono uguali. Questo mondo è un inverno per i giusti e non si vedono, perché abitano con i peccatori. Come nell'inverno gli alberi perdono le foglie e sono uguali, e non si vedono quali sono secchi e quali verdi, vedete, ciò che è vivo, ciò che è morto. Così in questo mondo non si vedono né i giusti né i peccatori, ma sono tutti uguali. Poi in primavera chi ha vita si vede e l'albero secco resta secco ancora. L'unica realtà comunque che contraddistingue i cristiani è l'amore verso tutti, distinzione non sbandierata da chi la vive sepolto nella massa, ma emergente agli occhi di chi scopre in essa una controtendenza e perciò una speranza. Il mondo deve trovare in questo una speranza, non vedere un elefante romano. Far capire questa differenza, perché poi tra l'altro è una trasposizione enorme per la regione, quello che faceva Dio nelle religioni lo fa l'umanità, lo fanno i cristiani, ma glielo fa capire, no? Allora ha cercato quelle categorie filosofiche, religioni eccetera, di fargli capire questa novità. Naturalmente lui sta parlando di una nuova religione, di un nuovo popolo, hai visto come gli fa fuori i concetti, ma il linguaggio, se gli dice pure non è una religione, non capisce più niente, vabbè, allora cavoli vostri, devono sapere cos'è la nuova religione. Gli smonta la religione mantenendo la forma. È pericoloso vanno appunto, non utilizzando più, perché questo è stato pericoloso in seguito anche, perché anche in Evangeliata, trovandosi nel mondo filosofico, conto eccetera, hanno già speso questo modo di fare. Però poi quando parlano di cristiano hanno un riguardo appropriato. Cioè, a un non cristiano gli dico, guarda che, no? Posso usare la parola tempio, posso usare, però per fargli per smontargli l'idea di tempio che c'ha. Quando parla ai cristiani però parla di chiesa, mi parla di chiesa. Chiesa vuol dire convocazione, e calea vuol dire chiamarica, quindi è sempre la convocazione, quindi sono le persone della chiesa, non sono gli uomini, ma perché all'inizio si andava nelle case a celebrare, no? Poi c'è stato bisogno di un luogo funzionale, ma la chiesa ha una pura funzionalità, non ci viene il sacro. La persona ha il sacro, la presenza di Dio. Capito? Allora, questo ciò però fa sì che poi invece altri meno attenti abbiano dato lo stesso registro, e soprattutto poi c'è stato l'orfananza di religione creata da teologi cristiani successiva. Sì, successiva, dopo lì è successo, si è creata la religione cristiana, come sapete.
Quindi la domanda è
la domanda risponde. Rispondendo ovviamente usa il suo linguaggio. Però gli dicono come demolisce.
Strutture buone,
questo è il no? Quindi è questo che Che questo è il problema. Ma nelle analisi della società romana è stato fatto. Se la Chiesa avesse capito, si sarebbe molto prima liberata dall'occhio dei popoli, tanto per dire una, cioè la religione. Quindi avrebbe detto anche religiosi, avrebbe detto che ci ha ricordato che la religione, ma infatti non c'è una religione.
Ma c'è un...
scusa, salute.
Il cosiddetto pagano, no? Perché cresca nell'amore attraverso, cioè grazie anche alla testimonianza dei cristiani, ovviamente, da quello che ho capito, non ha bisogno di diventare cristiano, la domanda è sul tipo di evangelizzazione.
Sì.
Cioè, se uno...
Ma sarà lui? Cioè, bisogna dire, cosa vuol dire essere cristiano? Se diventa cristiano vuol dire essere appartenente a un, qualche, a un popolo, certo, non è. Ma se essere cristiano vuol dire aderire a Cristo, al suo messaggio, allora tu dici, per esempio, non c'è bisogno di essere battezzato, perché l'abbiamo capito, non c'è bisogno di essere battezzato. Cioè, perché il battesimo che cos'è del dato? La testa era una tattica del popolo cristiano, ma non è questo! Abbiamo una manca da mente, quando si avete tutto, no? Cos'è la sacramentità della Chiesa? Che quello che faceva Dio lo fa l'uomo. Questa è la nostra. Il primo sacramento, Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica, se vi piace o no, adesso, ai nostri superiori, e poi che ne sono io, sempre con noi dopo, e se avete detto quello una volta, la costituzione dogmatica sulla Chiesa, la Lumen Gentium, comincia in certo modo che i sacramenti sono diventati opere, perché sacramento diventare la Chiesa, sacramento di Cristo, sacramento diventare il sacramento di Gesù Cristo. Cosa vuol dire Gesù Cristo sacramento? Sacramento non è altro che segno visibile e realtà invisibile. Un grande padre della Chiesa, Papa Leone di Magno, bellissimo padre della Chiesa, oltre che Papa, tanto Papa, diceva quello che era visibile, montanità in latino, in termine, che ciò dei latinisti me lo possono confermare, per spicum puri. Il per spicum non è soltanto un vedere quello che abbiamo visto, ma raccoglie l'esperienzialità, si potrebbe proprio dire alla maniera più attuale, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato, quello che fu, diciamo, spalpato, volevo dire, più che visibile. Anche se viene spesso parlando di perché il perfino ha un senso di visibilità, nel nostro Redentore è passato il sacramento. Allora, di che cos'è la visibile, visibilità Gesù? Gesù ha reso visibile nella carne umana, nei sensi umani, il Dio invisibile. Anche non ci viene in contatto per teorie, ci viene in contatto per la voce di un uomo, per il tatto di un uomo che dice a Veloso, dice ha paura di essere impuro, lo tocca, non dice niente, questo lo dice. Allora non è neanche l'impurità, perché quella non avrebbe dovuto diventare impuro con lui, per lo con lui, invece per guarire. Nel toccare ha reso visibile Dio che non distingue nessun puro dall'impuro. Nel toccare, nel vedere, Giovanni lo diceva com'è, no? Quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato, quello che abbiamo sentito, cioè il verbo della vita, guarda il verbo della vita, si tocca. Cristo, l'umanità di Cristo è il sacramento di Dio. Questo, allora, la Chiesa non è altro che la continuazione di questo, per questo la Chiesa è sacramento, non il sacramento. La Chiesa, sacramento in Cristo. Primo titolo della Lumen Gentium, costruzione dogmatica della Chiesa. Perché non c'è solo diventa di nuovo, Cristo, la Chiesa è presente. La Chiesa, cioè, quando dicevo, quello che faceva Gesù è diventato compito nostro, vuol dire che ognuno di noi è sacramento nel momento in cui con il suo agire una persona può venire in contatto con l'amore di Dio, perché il tuo agire non è altro che la prosecuzione dell'amore. Tu amato, sentendoti amato, hai dato, l'altro viene in contatto con il tuo amore, ma venendo in contatto con il tuo amore viene in contatto non con un amore che comincia lì, ma che scopre che ha avuto un'origine dal tuo sentirti amato. e scopre Dio. E come scopre Dio? Non quel ciclo nuovo che ho anche San Tommaso. Così scopre Dio. Guardate che c'è una collezione di Lisa, leggetevi i fratelli Caramando, quando una lunetta va a stare il giorno e dice ma io da Piola credevo perché così, perché da Avevano, ma adesso come faccio a chiedere? Mica gli va a fare niente qui con l'orologio. Comincia ad amare il Signore. Quando avrà cominciato ad amare, sa che c'era anche Dio e lei, a questo punto tanto ci è conosciuto. Allora, sacramento, ma i sacramenti che adottare non sono i modi con cui le corti caudine che poi bisogna passare, e qui faccio credere per esempio al sacramento della confessione, della riconciliazione, non sono le corti caudine, sono al contrario la visita, quello che Dio opera visibilmente per te, te lo fa conoscere visibilmente attraverso i segni umani. Allora, per esempio, anche la confessione non è che con la confessione se il perdono dei peccati Dio è sempre disponibile a perdonarti perché diciamo come fare, ma tu quando ne fai l'esperienza della carne, non della pecca, quando senti una voce che ti dice, una voce, perché io sono stata voce, no, per i piedi, una voce che dice che sono rimessi dal peccato, un abbraccio, il figlio porta, si accorge che quando ho perdonato, lo sapeva prima, solo che me l'ha fatto bene, ma lo sapeva che ho perdonato. Ma perché è rimasto sconvolto? Perché questo si è abbracciato. Tatto, il Dio che passa per i sensi, c'è giustamente capito. Tatto, non chiacchiere, non idee, non so che Dio l'ha perdonato. Me ne fa fare un'esperienza umana nella carne, nelle orecchie, nel tatto, negli occhi. Che questo è un qui, un adesso. È un... volevo dire lo spartino sì, ma proporzionalmente importantissimo. Dice, è un spartino sì, dimmi perché ho solo più bianco, bacio, di due innamorati. Non fate due innamorati? I sacramenti sono bacio, cara. Non è quello che va a dire, se non passo del rito non mi perdono. Ma chi è? Ma chi è la visione critica, Paolo? Cosa c'ha a che fare con il sacramento? Cosa c'ha di sintesi? Posso sfigurare questa credenza, se lo faccio diventare un tribunale invece che un abbraccio, quello non è più trasparente quello che sta facendo Dio, perché io non mi sta giudicando, mi sta perdonando. Se io faccio un interrogatorio d'altro grado, sono una trasparente mitolo di un Dio che sta facendo un interrogatorio d'altro grado, ma quello non è. Certo, ne abbiamo abbastanza, per questo che cristiani non riceveranno più. La seconda.
Con questa normalità di cui abbiamo visto, proprio il monachismo, che c'entra?
Il monachismo, infatti, primi interessantissimo, perché poi dice che i monaci gli hanno chiesto qua a Francesco, qua succederà, mille volte di scrivere una lettera, mi lavora schermata. E poi ha cominciato a prendere, a farci un prego, perché quando ha cominciato a prendere, poi si dice, ma se non fare il mangiare sappiamo, ma che cosa? No? Ma ci devi un po' regolare, no? Per questa mania di dover averci una legge. Allora, Basilio, i suoi monaci, da sempre chiamati cristiani, non è mai chiamato. Il monachesimo è nato proprio come una rivolta al fatto che la Chiesa sta cominciando a diventare, ad avere, non a essere come il mondo, cioè nel senso di pensiero figurale, ma del mondo, cioè a essere modernità, cioè i cristiani, ormai, dentro questa fisionomia dell'impero, questi cristiani poi erano venuti, no, da essere opere dei cristiani del pagamento, eccetera, si trovava, oramai la cristiana non aveva nulla da dire, era la stessa vita di pagano. Allora, ci sono stati tutti i persone, prima singoli, di Anacoreti, Remigi, Antonio Abato, che hanno cominciato a dire, no, basta, io mi ritiro dalla città e comincio a vivere, a creare una ragione potente, a dare dei segni, a tirarli fuori per poter fare una critica a questa realtà. per criticare come profeti sono messi fuori, questa Geremia, no? Che piglia, da fuori e no? Piglia la fuori, perché anche lì, questa idea poi, per esempio, di clausura, cioè vedete, ancora si ritirerà nel deserto, ma quando comincia la persecuzione dei cristiani torna ad Alessandria per sostenere i maschi. Il deserto si riempie di gente, non fanno parte di clausura, che tutti dopo vanno a prima da lui per capire. Quindi questa idea, no, il monachismo strutturale cioè, viene dopo, ma non tutto il monachismo perde la sua funzione originale, che era quella proprio di protesta, di mettersi fuori in qualche maniera per dire io non sto con questo sciacquamento che abbiamo fatto tra la vita politica imperiale, che è ancora pagana, perché pensa ai soldi, pensa al potere, eccetera, eccetera, e la vita cristiana che si è annacquata grazie a questi nuovi imperatori che sono cristiani.
C'è una frase qua che io non vorrei chiarita meglio, quando dice ignorate eppure condannati, messi a morte e trattenuti in vita.
Sì.
È un mio accanimento ideologico nel vederlo in accanimento terapeutico.
Cioè, lui sta dicendo appunto questi paradossi. Il cristiano è uno che viene perseguitato a chi la persecutore lo ama. È quello che non è messo a morte, ma non perde la vita, perché la sua vita è più forte della morte. Diceva che sta dicendo questo. Mentre si è morto, ma è per vita.
Io non ho se conoscenza, comunque una volta scherzato di quello che si chiama l'anima e il corpo, cioè l'anima come essendo invisibilità.
Sì. No, appunto, questo è preso a prestito dalla filosofia platonica, il discorso della visibilità, perché lui l'ha utilizzato per far capire come, secondo quel modello d'origine della filosofia platonica, appunto l'anima e il corpo era questa realtà imprigionata, ma in realtà era quella che aveva divinità. E i cristiani si trovano
in mezzo
a loro. Che cosa intendevano per anima? Dunque, invece sarebbe più una classificata filosofia platonica, ma complicativo. Il problema grave, comunque, per capirci anche questo, si pensava che l'anima e il corpo fossero due realtà distinte e separate. Per cui l'anima è la vera realtà dell'uomo, poi invece l'uomo era stato punito, aggravando, appesantendo, molto semplificando, professore di filosofia, mi scusi, molto semplificando, appesantendo questa realtà che era quella vera, l'anima, che era eterna, basta che questo è un buco perché se è eterna è Dio, appena c'è la divinità dell'anima. Invece per i greci appunto l'anima eterna si capisce come pochi cristiani non hanno dovuto capire, i primi infatti contestavano, Giustino contestava questa visione chiaramente, appesantendo questa cosa con il corpo, era una pena, era come un essere imprigionato, però siccome è una realtà vitale, vera, questa della sua prigione aveva il compito appunto di rompere questa prigione, nel senso di elevarti nonostante il peso, fare questo sforzo, no? Di elevare anche questa massa pesante. Tant'è vero che c'era una famosa diga per Platone, no? In cui l'anima si trovava tra lo spirito e il corpo, no? Come una diga di due cavalli, uno che tirava da qua, l'altro da qua. Quando l'anima era brava a essere la origa, quando faceva, portava anche il corpo verso l'attenzione dello spirito, no? Ecco. Allora, però la cosa grave è che l'anima e il corpo non erano solo due realtà distinte ma separate. Quindi quando tu morivi, il corpo moriva e l'anima finalmente ritornava nei vita orario. Sì, questo avrebbe diventato pure riferimento purtroppo. Ma invece l'anima non è altro. Qui a te dice quando faccio questo esempio qui sono dice che non è detto, non è detto, se uno può spendere il computer, cosa per il computer? Se uno può spendere il computer, nel computer cosa c'è? Ci sono tre realtà, il software, l'acqua e la corrente elettrica che ha, perché no, stiamo in elettrica. Allora tutti sanno cos'è l'acqua, qui la macchina è ferro, è silice, tutta la realtà che se non fa niente. Dare fa pesante, poi ci sono i programmi, il software, quello è quello che fa grazie alla macchina, il computer, che trasforma per Silvera nel computer, no? E non il ferro cos'è? Sono i programmi, no? Che rendono la realtà virtuale. Ma nessuno delle persone che prende avrebbe un minimo di possibilità senza un'energia esterna la corrente. Allora possiamo dire che la stessa cosa succede per loro. L'anima, la parte interiore, perché noi ci accogliamo di avere un'interiorità, un qualcosa che la sola corporeità non riesce a totalmente a esprimere. Però sappiamo anche che il corpo è proprio l'espressione, io non sono mai riuscito a pensare al di fuori del corpo, e anche le mie idee sono fatte vedere che hanno fatto parte di neuroni che sono onde sonore, sono arrivate là per le orecchie, per le onde sonore sono la terra, quindi non sono separati, c'è una realtà interiore e una realtà esteriore, ma tutte e due come la persona sono tutte insieme o non c'è comunque, e non basta. Occorre che abbia un'energia che non è sua, non è del computer, viene dall'esterno, perché si spacca la spina, salta tutto. Questa è la vita che viene comunicata all'uomo, la vita, tu non sei la vita. Ecco perché l'anima non è immortale e non è eterna, ha avuto un inizio alla fine, e se continuerà l'esistenza senza fine, è perché questa vita continua ad essere comunicata, come viene comunicata a questa corporeità nuova, di cui l'anima avrà sempre bisogno, perché l'anima solo non può vedere. Sarà completamente diversa, ma sarà sempre morta. Noi crediamo nella risurrezione della carne, non della ciccia.
Nella prima parte, quando è tutta la dice, ho accettato, però stata è incomprensibile. Perché non è preservativo?
Dunque, aspetta un momento. Sì, sì. Dunque, dov'è?
Dice tra gli uomini la verità, la parola santa è incomprensibile.
Ma la prima parte, la seconda. Ma dunque, mio padre che succede? Non c'è la verità. Sì.
Perché?
Perché
è incomprensibile?
Perché? Perché è la parola prima ancora che viene comunicata. Se ci scende dal cielo quella parola, che finché non è diventata parola umana, è una parola incomprensibile, è una parola santa, allora lo dirà anche separata, perché è una parola santa? Non è santa, con Cristo non è più santa, non è più separata.
Quindi parlo di Italia?
Certo, fece scendere tra gli uomini, quindi la verità stava in Dio, che noi non ce l'avevamo, nessuno conosce il padre se non il figlio, solo Cristo ce l'ha rivelato, quindi la verità che è una persona, non è una teoria, perché lo bisogno mi risponde al di là. Che cos'è la verità? Per dire, ho sbagliato domanda, chi è la verità? Dopo che cos'è la verità? Dunque, fa scendere dal cielo, nel senso che fa scendere dal cielo che cosa? Quello che era la verità e noi non la conoscevamo. Quello che era la parola santa separata e adesso è diventata invece la parola d'uomo, quindi il cielo che scende sulla terra. L'incomprensibile diventa comprensibile. Perché non avevi fatto caso, bisogna sempre fare attenzione ai verbi. Qui c'è un verbo di movimento, far scendere. Quindi devi vedere cosa c'è prima e dopo questo movimento, sì, riferimento a prima.
Grazie, no.
Prego.